Oggi è il 2 agosto, molti non lo sanno, ma è la data scelta per non dimenticare il Porraimos, che è la Shoah dell'Olocausto degli zingari, dei Rom, 500, 700, 1000, forse qualcuno dice anche di più, di zingari che vennero trucidati nei campi di concentramento, di cui si parla pochissimo, una vicenda di cui invece vogliamo parlare. Ne parliamo con Luca Bravi, che è lo storico che ha studiato meglio negli ultimi anni e per alcuni versi, oltre che in maniera approfondita, anche in maniera inedita, la vicenda del Porraimos. Buongiorno Luca, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Il significato di questa giornata, che peraltro verrà ricordata anche a Firenze, celebrata anche a Firenze con alcune iniziative, ci sarà uno striscione che verrà srotolato in Piazza della Signoria ed altre cose. Cosa significa il Porraimos per la storia anche del nostro paese?
Il Porraimos significa, innanzitutto ricordiamo anche che un gruppo di associazioni Rom sarà oggi di fronte a Montecisorio proprio per ricordare questa vicenda. Il Porraimos è la notte tra il 1 e il 2 agosto, significa ricordare il momento in cui nel lager di Auschwitz-Birkenau vennero portati direttamente alle camere a gas gli ultimi 2.893 97 Rom e Sinti che erano in quel luogo e c'erano perché segnati dalla tara razziale, che era quella che faceva di coloro che già venivano indicati come gli zingari persone considerate asociali e con l'istinto al nomadismo in senso genetico. Questo significava che la soluzione finale prevista per loro era necessariamente la morte, perché in nessun caso avrebbero potuto continuare a vivere in mezzo al resto della società. È una data fondamentale oggi. Prima sentivo che riportavi la notizia della Regione Toscana, che interviene in maniera competente, corretta e assolutamente condivisibile sul tema dei campi Rom, della scuola e dell'inclusione dei Rom e dei Sinti oggi. È una data importante perché quella data lì in realtà si collega a precedenti conteggi fatti di Rom e Sinti da parte di persone che iniziarono a fare censimenti su di loro nel lontano 1905, raccolsero dati, quei dati fecero a volte scappare, a volte causarono veramente la persecuzione feroce verso queste persone, quei dati vennero recuperati dai nazisti, su quei dati si continuò a lavorare nel dopoguerra, in Svizzera si usarono per la sterilizzazione coatta di queste persone. Insomma, parlare di quella data significa, e di tutte le altre date che riguardano queste persone rispetto a quello che è stato il tema della loro persecuzione, significa soprattutto avere la possibilità di andare a lavorare su quello che è lo stereotipo che ancora ci portiamo nella testa rispetto al tema dei Rom e dei Sinti, chiamandoli gli zingari.
Stereotipo, direi anche pregiudizio che non muore, che come hai ricordato perfettamente ed anche in maniera accurata dal punto di vista storico, produsse in quegli anni l'epilogo tragico, drammatico dei campi di concentramento, ma stereotipi che ancora continuano a vivere. Penso ad esempio alla vicenda dei campi Rom, no? Ricordavi che la segregazione dei Rom, la persecuzione dei Rom non era dovuta, come ad esempio per gli ebrei, all'appartenenza ad una razza diversa, no? Non è una questione dovuta all'arianesimo o meno, perché provenendo dall'India erano ariani loro stessi. La vicenda riguardava il gene del nomadismo, no? E ancora oggi è un pregiudizio questo che continua a vivere, per cui infatti li mettiamo nei campi romadi.
Infatti, e tra l'altro il motivo è proprio che nessuno ha poi bollato come pratica razzista quegli studi che venivano fatti a livello scientifico. Cioè, quando si diceva gli zingari hanno l'istinto nomade a livello genetico, significava dire qualcosa che è evidentemente la costruzione di una categoria razziale, ma per me, che sono andato a vedere in che modo poi è stata gestita la questione nel dopoguerra, ci si accorge che nessuno bolla quelle pratiche come evidenti pratiche di razzismo e quindi proseguono. Ecco perché poi si arriva ai campi nomadi, perché qualcuno negli anni 60 continua a dire, e viene scambiato per un esperto, quindi scrive libri, viene letto, viene indicato come una persona che deve dettare la linea su questi temi, continua a dire queste persone sono nomadi e quindi vanno in dei campi nomadi, oppure queste persone sono nomadi quindi hanno un'intelligenza inferiore alla nostra e quindi vanno nelle classi speciali, che erano classi differenziali che nascevano considerando queste persone da porre in pratica al fianco di quelli che allora si chiamavano le classi differenziali per i soggetti handicappati, c'era quella targa, no? In quel momento storico.
Ma colpisce la tremenda attualità di questo discorso, no? Perché poi sono parole che ritroviamo nella cronaca e anche nella politica. Allora, in conclusione, ti volevo chiedere un parere su questo dibattito, che c'è molto, che stanno riprendendo ed approfondendo anche i media mainstream, ma lo ritroviamo molto nei social e anche nelle discussioni che ciascuno di noi fa su Facebook o in altri social media. E cioè, esiste un'emergenza razzismo nel nostro paese? È vero, ad esempio, nei confronti dei Rom, la questione della schedatura, la questione dei toni anche beceri rimanda ad esempio a quello che accadde qualche anno fa con Roberto Maroni, ministro degli interni, all'interno di un governo di quello che si chiamava il centrodestra moderato, no? Quindi pare che Salvini non abbia sostanzialmente inventato nulla. Tu ritieni che ci sia una recrudescenza di cui essere preoccupati, o siamo nell'alveo di un corso lungo, no? che richiede un'attività costante e profonda a livello culturale più che politico?
Siamo in un momento in cui bisogna stare attenti a non usare la parola emergenza, perché anche quando, per esempio, venne fuori la schedatura dei Rom al tempo di Maroni, la scusa fu quella: non abbiamo tempo di intervenire in altro modo perché c'è un'emergenza su questi temi. Quindi bisogna sempre trattare questo concetto con molta attenzione, altrimenti ci si ribalta contro. Quello che è vero è che la politica è stata assente per tanto tempo sul tema del razzismo, e quindi spero che in tutte le occasioni, nelle prossime elezioni, ci possano essere nelle città, in regione e poi magari a livello nazionale candidature che possano riportare questo tema nei luoghi della politica, altrimenti lo si deistituzionalizza e non trova poi sbocco quello che è necessario fare all'interno delle società e all'interno dei contesti sociali. L'altro tema però è anche quello culturale. Il razzismo c'è perché, io torno sempre lì, a scuola si è continuato per tanto tempo a parlare secondo quegli slogan che ci aveva dato il centrodestra un po' di tempo fa, che era quello delle 3 I, delle competenze al posto delle conoscenze, e quindi piano piano la nostra società si sta assottigliando su un tipo di ragionamento che è quello semplificato, che è quello un po' da social, che è quello che ci porta non tanto a dover dire se c'è un'emergenza o meno, ma a dover dire che se voglio combattere il ragionamento razzista ho bisogno di tornare al ragionamento complesso e anche al dibattito. Quindi soprattutto frequentare queste persone, fare in modo che queste persone siano in mezzo a noi, perché altrimenti queste pratiche attuate da destra servono soprattutto a farle scomparire, e quando scompaiono le persone di cui parliamo si creano dei mostri che poi ci fanno paura. E poi riattivare i dibattiti nelle scuole, che non sono luoghi soltanto di competenza ma anche di conoscenza e di profondo dialogo con le differenze. E la nostra società oggi è fatta di persone differenti da noi, che dobbiamo necessariamente incontrare.
Grazie Luca Bravi, buona mattinata.
Anche a voi, a presto.